Ed eccoci, come dicevamo, in diretta di nuovo sulle nostre frequenze Radio Africa, un modo per parlarvi, anche se sinteticamente, di che cosa avviene nel continente africano, per non perderlo mai di vista, come dire. Mi senti?
Ecco, adesso ti sento.
Ah, io ho parlato fino adesso, quindi ho parlato da sola.
Sentivo lontanissimo, proprio un tiro di voce, adesso ti sento un po' meglio.
Guarda, penso...
Allora, ciao a tutti e a tutti, innanzitutto.
Io ti sento bene, quindi insomma
okay.
A te la parola. Dicevo che volevamo iniziare con quello che è avvenuto in Tunisia, in particolare la scorsa settimana, questa stretta di vite, chiamiamola così, nei confronti della stampa, dei vari arresti, però insomma se puoi aggiornarci un po' di più.
Eh sì, perché sono stati arrestati la sera di lunedì 13 febbraio. C'è stata un'ondata di arresti, che ha visto arrestato il massimo leader del partito islamista conservatore, Nada Nureddin Biri, e il direttore anche di un'emittente radiofonica, Mosaic FM, un'emittente molto privata, molto popolare in Tunisia. E questi arresti fanno parte di un'ondata repressiva che è stata proprio lanciata dai servizi di sicurezza tunisini. E oltre arrestati attivisti politici, ex magistrati, anche un influente uomo d'affari legato a Ben Ali, quindi è stata un'ondata che da una parte di arresti, cioè da una parte ha visto arrestati settori dell'opposizione e dall'altro anche settori del vecchio regime, un po' per stringere un occhio, diciamo così, alla volontà giustizialista del popolo. E secondo questi alcuni media locali, queste persone sono sospettate di cospirazione contro la sicurezza dello Stato. Però in realtà molti ritengono che questa ondata di arresti vuole creare un diversivo in un momento in cui il presidente Kais Saied sta vivendo un forte calo di popolarità dopo le elezioni legislative che praticamente sono andate deserte. Inoltre il paese sta attraversando delle grandi difficoltà economiche e quindi insomma ci sono dei problemi che vanno un po' nascosti. Poi l'imprenditore che è stato arrestato, cioè Kamel El Tayef, è un imprenditore molto influente negli ambienti politici, per molto tempo è stato anche un'eminenza grigia del deposto Ben Ali. E quindi è visto da molti tunisini come uno dei simboli della corruzione dei tempi del vecchio regime. Di fronte a questi arresti sono state delle mobilitazioni da parte dei rappresentanti della società civile e degli attivisti della Lega Tunisina per i diritti umani, e che hanno fatto una manifestazione insieme all'Unione Nazionale dei Giornalisti Tunisini. C'è stato un grande schieramento di polizia per impedire ai manifestanti di avvicinarsi alla sede del governo, mentre Saied ha respinto tutte le critiche. In realtà da parte di Mosaic FM si parla del fatto che le autorità vogliono mettere in ginocchio i media pubblici e privati, e questo arresto del direttore di Mosaic FM è solo un tentativo per intimidire il settore dell'informazione, perché al potere disturba il contenuto dei programmi di Mosaic, tant'è che ci sono stati degli interrogatori da parte dei magistrati nei confronti di questo direttore di Mosaic FM, Nureddin Muhtar, che sono concentrati soprattutto sulla linea editoriale di questa radio, sui criteri per la scelta degli opinionisti. Quindi non è stato mossa alcuna accusa specifica, se non quelle che riguardavano le scelte editoriali, e quindi ci troviamo di fronte effettivamente proprio a un problema di libertà di espressione. Altro problema che ha Saied non è solamente con i media ma anche con i sindacati, in particolare con il sindacato generale tunisino del lavoro, la UGTT, che è un sindacato storico. La segretaria generale della Confederazione Europea dei Sindacati, Esther Lynch, è stata giudicata persona non grata ed è stata espulsa in seguito a un suo intervento a una manifestazione che era stata organizzata a Sfax proprio dalla UGTT il 18 febbraio scorso. E quindi esprimeva la Esther Lynch solidarietà dei lavoratori europei alla UGTT contro attacco al sindacato che avrà anche un'influenza su tutti i problemi che sono in campo in Tunisia e soprattutto la Lynch, prima di essere espulsa, insomma, ha detto a Sayed che tutto il mondo vede quello che sta facendo e che deve porre un fine all'attacco ai sindacati. I sindacati in realtà stanno protestando per la situazione economica, anche una situazione economica disastrosa. Non solo, ma poi anche si trova di fronte al problema del debito, alle condizioni poste dal Fondo Monetario Internazionale per la concessione alla Tunisia di un prestito di 1,9 miliardi di dollari e quindi il rifiuto in particolare da parte del sindacato della revoca dei sussidi sui prodotti di base e sull'energia sulla tentativo da parte del governo di applicare degli accordi scaturiti dalla contrattazione sociale degli anni precedenti che era completamente sbilanciata contro i lavoratori. E quindi c'è un problema molto serio di relazioni tra il sindacato e Sayed. In realtà il problema di Sayed è il problema con tutti i corpi intermedi della società tunisina, che sono i sindacati, che sono la produzione, l'informazione, da quando ha assunto tutti i poteri nel 25 luglio del 2021 con un vero e proprio colpo di Stato. Oltretutto sta agitando verso i giornalisti il recente decreto 54 che punisce la diffusione di informazioni ritenute false e che si trasformano in un attacco alla sicurezza dello Stato. Quindi insomma si trovano di fronte a una situazione autoritaria piuttosto seria in Tunisia.
Sì, no, notavo anche infatti che anche ieri alcune dichiarazioni di Kaid Sayed, cioè in merito in una riunione del Consiglio Superiore per la Sicurezza incentrata soprattutto sul tema immigrazione irregolare, quindi riferita che già sappiamo, non abbiamo parlato varie volte delle proteste in Tunisia degli immigrati che vengono dall'Africa subsahariana e che protestano proprio perché rimangono bloccati e comunque vittime.
Aspetta che ti sento proprio a pezzettini.
Dicevo anche ci sono state poi una valanga di critiche, dicevo, rispetto a Sayed, no, per rafforzare quello che dicevi, anche in merito, mi senti ora?
Sì,
anche in merito alle dichiarazioni che ha fatto ieri durante una riunione del Consiglio Superiore per la Sicurezza Nazionale incentrata sul tema dell'immigrazione irregolare degli africani subsahariani, no? Abbiamo parlato già altre volte,
sì,
no?
Sì, delle cose un po' pesanti, diciamo così, su questo aspetto. Perché poi adesso ci troviamo di fronte anche comunque a un flusso di immigrazione dalla Tunisia, perché la situazione economica e sociale è molto complicata, quindi cominciano a aumentare i flussi di tunisini che fuggono,
mentre
invece lui ha posto dei problemi di misure urgenti contro l'immigrazione clandestina degli africani subsahariani in Tunisia.
Ma infatti capito, cioè un modo pure questo per, come dire, è una strategia d'altra parte molto conosciuta anche qui da noi, che quando c'è un problema si dà la colpa agli immigrati perché sono irregolari, immigrati e quant'altro, no? Perché anche lui, le sue affermazioni, quelle che vengono riportate almeno da come si dice, ai mezzi locali, alla stampa locale, e che vuole che la Tunisia sia un paese puramente africano. E quindi non si capisce che vuol dire, no? Che non appartiene, cioè, quindi, insomma, anzi, cioè, guarda, riprendo una frase dice, i media locali riportano le parole di Saied, dice, attraverso queste ondate successive di migrazione irregolare cerchiamo di fare della Tunisia un paese puramente africano che non appartiene al mondo arabo musulmano. Quindi non si capisce.
Lui fa riferimento a intese criminali, cioè come se fosse un complotto che vuole cambiare la composizione demografica della Tunisia. Quindi sono aspetti effettivamente, anche se poi è inevitabile che possa aumentare il flusso attraverso la Tunisia dei migranti subsahariani, perché quello è il passaggio per poi arrivare in Europa.
Certo, infatti le stesse affermazioni dietro questo fenomeno, c'è cioè la tratta degli esseri umani, ci sono organizzazioni, voglio dire, d'altra parte, insomma, ha avuto buoni maestri, no? Anche da un punto di vista europeo.
Assolutamente, comunque questi sono discorsi, insomma, di odio e di discriminazione che sono molto, molto pericolosi e che dimostrano anche, insomma, le tendenze populiste di questo personaggio che è arrivato a vincere le elezioni promettendo di essere in qualche maniera un movimento di rottura rispetto al potere precedente e all'immobilismo di Ennahda, ma poi invece sembra che i tunisini sono caduti dalla padella alla brace.
Sì, sicuramente, insomma, poi più la crisi aumenta e più va trovato il capro espiatorio.
Il capro espiatorio, certo.
Parliamo invece, insomma, che come dire, il tempo corre veloce e volevamo con te anche parlare di che cosa sta avvenendo, perché in un altro paese, anche questo fortemente in questo momento, nella Repubblica del Congo si dice che l'esercito ha ripreso parte dei territori prima conquistati dall'M23, però anche qui le denunce che vengono da organizzazioni dei diritti umani sono, anche ne parlavamo la volta scorsa se non erro, si parla di comunque massacri, cioè la popolazione civile si trova schiacciata dentro questa eccessiva militarizzazione del territorio, no?
Sì, perché poi questo scontro, soprattutto in quelle regioni, ha come sottotraccia la contesa per il controllo delle materie prime. E proprio su questo c'è una notizia interessante che ci dà un'idea, insomma, di quale è il gioco delle forze rispetto al controllo delle materie prime e degli accordi che lo Stato congolese ha fatto con uno dei principali partner, cioè la Cina. E si riferisce proprio a un accordo che era stato definito da Kabila, che l'aveva fatto, il contratto del secolo nel 2008 tra la Gécamines, che sarebbe la società di estrazione delle miniere pubblica congolese, e la Chinese Business Group. Adesso si è chiuso con il 15 febbraio un audit, un controllo da parte dell'Ispettorato Generale delle Finanze, che ha portato alla verifica che effettivamente ci sono state, questo accordo era un accordo estremamente sbilanciato a favore dei cinesi, perché di fatto, mentre questo accordo prevedeva la creazione di una joint venture fra i cinesi e i congolesi, i cinesi avevano promesso di costruire in cambio 3.500 km di strade, altri tanti chilometri di ferrovie, ospedali, infrastrutture, per un valore di 6.500 milioni di dollari, una cifra che è stata di fatto dimezzata, e poi l'investimento reale dei cinesi è stato solamente di 4 miliardi di dollari, di cui solamente 820 milioni sono stati utilizzati per finanziare le infrastrutture. Ma non solamente, questo sistema di scambio fra la società cinese e la Gécamines ha fatto sì che in pratica ai congolesi arrivasse solamente 3 miliardi di dollari di profitti da questo accordo, mentre i cinesi ne hanno avuti più di 20 miliardi. E inoltre, secondo questa audit, nella creazione di questa joint venture, il contributo dei congolesi, della Gecamin, che era un contributo costituito dagli giacimenti di rame di cobalto, che era valutato a 90 miliardi di dollari. Invece la joint venture, il valore di questa joint venture è stato fissato nell'arbitraria a 100 miliardi. E quindi di fatto ci si ritrova di fronte a quello che questo audit ha definito un vero e proprio, una vera forma di colonialismo, che getta una luce su quello che sono i rapporti fra le società cinesi e le controparti africane, anche perché poi questa società cinese, la China Business Group, era formata da due società, la China Railway Group, che costruisce sostanzialmente ferrovie, e la Power Construction Corporation China. E quindi di fronte a questa cosa l'ambasciata cinese ha risposto dicendo che invece qui si trovava di fronte a un rapporto che era pieno di pregiudizi nei confronti della Cina, che non corrispondeva alla realtà e che invece quello era un bellissimo esempio di partnership win-win. E questa notizia, anche se sembra, come dire, cioè, non legata direttamente a quello che tu dicevi rispetto agli scontri nelle regioni del nord del Congo, invece è estremamente collegata, perché è proprio lì il nocciolo della questione, e cioè la ricerca, il controllo di queste materie prime. La Cina ha bisogno di queste materie prime, ha bisogno del coltan, del cobalto, delle terre rare, perché comunque il suo sviluppo, e quindi questi rapporti asimmetrici sono una conseguenza di questo, anche se adesso si avvicinano anche le elezioni in Congo, il presidente Tshisekedi appunto ha chiesto di fare questa ispezione, che è poi arrivata a queste conclusioni, nonostante quello, la definizione che era stata data, il contratto del secolo di questo accordo la Cina e il Congo.
Eh sì, perché poi insomma dietro ogni militarizzazione del territorio, ogni pezzo di conquista, comunque ci sono altri interessi, questo cerchiamo ogni volta di farlo capire, no? Perché altrimenti le notizie sembrano, o le tensioni in alcune aree sembrano calate dall'altro. L'ultimo paese con cui vogliamo parlare con te oggi è la Nigeria che si avvicina alle elezioni, perché le elezioni, se non erro, dovrebbero essere questo sabato, con vari appelli alla preoccupazione rispetto al bagno di sangue, ma anche una, non so se tu puoi spiegarcela un po' meglio, no? Però un'altra cosa che un'altra notizia che trovavo e leggevo, che sono tra virgolette delle elezioni tra virgolette senza musica. Nel senso che in Nigeria spesso gli African, cioè questo genere insomma musicale, Africa Beat come è chiamato,
l'Afrobeat, sì.
È sempre stato molto partecipe, no? Con le mobilitazioni, e invece sono stati un po' dietro, quasi molto in attesa, no? Non si sono espressi tutte queste figure.
Sì, beh, poi è anche vero che i due candidati maggiori che si affrontano sono due candidati molto molto anziani, che quindi diciamo che hanno poco a che vedere con quel mondo musicale degli artisti, che invece si erano schierati in maniera molto netta quando c'erano state le proteste contro le violenze della SARS, degli squadroni della polizia, che insomma che avevano ucciso vari ragazzi nigeriani. E adesso invece quelli che si confronteranno, diciamo così, in queste elezioni sono due personaggi legati alla vecchia politica nigeriana, perché dopo due mandati Muhammadu Buhari, che deve lasciare, anche perché insomma anche lui è piuttosto anziano, e da una parte c'è il candidato del Bola Tinubu, che è il candidato della All People Congress, che sostanzialmente è un governatore molto potente e molto chiacchierato, corrotto, dello stato di Lagos, molto influente all'interno del partito, e dall'altro c'è un Abu Bakr che è un ex vicepresidente, uno dei maggiori finanziatori del People Democratic Party. Ma fra questi due partiti si sta inserendo un terzo outsider che si chiama Peter Obi, che pare che sta peraltro catalizzando l'interesse dei giovani. I giovani in Nigeria sono la maggioranza della popolazione e poi sono anche la maggior, hanno anche un peso molto importante per quanto riguarda il censo elettorale. Il problema è vedere se poi questi giovani si riescono ad andare a votare, perché comunque molti sono iscritti, ma molti non è arrivata la tessera elettorale. Comunque questo Peter Obi, che è stato peraltro anche lui un governatore dello stato di Anambra, che è uno stato che è vicino al Biafra, è diventato punto di riferimento non solo perché è molto sui social, è il più giovane dei candidati, anche se ha 61 anni, ma è riuscito anche in qualche maniera a coinvolgere quella parte di gioventù che si era mobilitata proprio contro la SARS e che aveva portato avanti questo discorso in qualche modo di opposizione alla violenza istituzionale. Inoltre lui non è mai stato coinvolto in affari di corruzione, questo chiaramente aiuta parecchio, anche se poi è un personaggio comunque che è piuttosto facoltoso, un ricco, che è comunque possiede una catena di supermercati, insomma ha fatto anche una certa fortuna, ha studiato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, però potrebbe essere l'uomo che rompe, come dire, questo gentleman agreement, questo accordo che c'è sempre stato dello zoning, che veniva chiamato così, per cui si alternano i presidenti del nord e del sud, il nord musulmano e del sud cristiano, lui è cristiano, e quindi potrebbe rompere questo equilibrio. È vero che è uscito dal vecchio partito per andare con il Partito Laburista, che è un partito molto piccolo, quindi non ha una struttura, c'è un grande candidato per un piccolo partito, diciamo così, ma in realtà lui ha fatto una campagna molto fondata sui social, tant'è che i suoi fan, diciamo così, si raccolgono in un hashtag che si chiama Obedience, che è lo stesso hashtag di NSAS, cioè appunto i manifestanti che chiedevano lo smantellamento della squadra anticorruzione, che si chiamava la Special Anti-Robbery Squad, che era accusata dalle brutalità nell'ottobre del 2020. E durante queste manifestazioni i musicisti invece si erano schierati in maniera molto, molto evidente. E lui fa appunto molto lavoro su WhatsApp e su Facebook e può mettere in discussione sia Tinubu che Abu Bakr, che hanno 70, l'altro 70, 76 anni. Poi ci sono dei problemi.
Beh, anche lui non è giovanissimo, mi pare che sia intorno ai 60, però.
Sì. No. Però poi su queste storie dei giovani, in realtà ogni elezione in Nigeria ci dice sempre che i giovani possono ribaltare l'equilibrio. È successo anche con Goodluck Jonathan, che lui aveva ricevuto i voti dei giovani perché aveva fatto una serie di progressi. Qui a promettere sono bravi tutti, però la situazione è molto complicata perché ci sono degli aspetti che riguardano innanzitutto la sicurezza della parte nord-est del paese, dove c'è l'insurrezione di Boko Haram, per cui una parte del paese probabilmente non riuscirà neanche a votare, e poi ci sono problemi che riguardano la situazione economica, che è drammatica, perché la Nigeria non riesce, nonostante l'aumento del prezzo del petrolio, a avere dei guadagni dal petrolio, c'è un tasso di corruzione enorme, sono stati scoperti addirittura delle attività illegali che estraggono petrolio direttamente senza essere controllati neanche dai privati né dallo Stato. Ci sono anche un tasso di disoccupazione altissimo, c'è stato un problema anche con la valuta locale, Naira, che è crollato dal punto di vista proprio della capacità di sostenere il confronto con le altre valute, e poi c'è stato un problema di approvvigionamento di soldi perché la banca centrale nigeriana ha deciso di cambiare i tagli del banco della 100-200-500 naira, ma non ha immesso nel mercato quelle nuove, quindi file mostruose per ottenere questa liquidità, file mostruose per andare a prendersi la benzina perché appunto non c'è neanche più quella. Una situazione che poi si incrocia con la presenza di 250 gruppi etnici, quindi tra l'altro estremamente eterogeneo e diviso, e quindi questo, parliamo però del paese più popoloso dell'Africa e dell'economia più forte dell'Africa, potenzialmente. Quindi queste elezioni sono decisive perché chiaramente se dovesse prevalere, in genere funziona che il candidato viene scelto secondo la divisione etnica e religiosa, secondo questa divisione musulmani, cristiani, nord, sud. Ma se si rompe questo meccanismo, se emerge un candidato terzo, che deve essere quello di Peter Obi, con con un certo sostegno popolare, beh, allora si potrebbe creare una situazione un po' di cambiamento e di rottura, anche se per questo è tutto da vedere.
Bene, noi lo vedremo sicuramente tra 15 giorni, i risultati ci saranno e quindi magari avremo modo anche di commentarli insieme. Io ti ringrazio sempre tanto per la capacità, insomma, di accendere alcuni focus e di farci riflettere su quello che, insomma, non è solo l'apparenza di quello che avviene in Africa, ma anche di quello che ci sta dietro. Non so se hai altre notizie, se no penso che possiamo chiudere qui.
Ma direi, non so se abbiamo ancora qualche minuto, possiamo dire che al volo alcune cose che stanno succedendo in Burkina Faso, che il 17 febbraio scorso c'è stato un altro ulteriore attacco contro un convoglio di militari e si parla di 51 soldati uccisi e diverse decine dispersi, quindi questo ci dà l'idea come la situazione nel Burkina Faso del controllo del territorio da parte dell'esercito sia veramente difficile. In Guinea con Conakry ci sono state delle manifestazioni contro Mamadi Doumbia e la sua giunta, che hanno visto la morte di due ragazzi, anche se poi dopo queste manifestazioni Mamadi Doumbia, il capo della giunta della Guinea, ha ribadito che formalmente lascerà il potere al termine della transizione, che avverrà presumibilmente nel 2024, e lì poi vedremo effettivamente quello che accadrà. Altro aspetto, c'è stata l'espulsione del rappresentante di Israele all'Unione Africana, che è stata accompagnata fuori dal congresso dell'Unione Africana, visto che insomma sedeva lì senza averne l'autorizzazione
e neanche titolo
dell'Algeria del Sudafrica.
Sì. Mi senti?
Adesso sì.
Ogni tanto abbiamo delle difficoltà, cioè abbiamo qualche problema con i microfoni, ogni tanto abbiamo delle difficoltà. E va bene, quindi ci lasciamo su quest'ultima, insomma, quest'ultima news. E ancora grazie e buona serata.
Figurati, ciao a tutti e a tutti, alla prossima. Ciao.